Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Tutto inizia circa un anno fa. Il ragazzo tunisino Mohamed Bouazizi, prostrato dalla miseria e dalle umiliazioni subite dalla polizia, si dà alle fiamme a metà del mese di dicembre 2010, in un gesto di disperata protesta contro le prevaricazioni, scatenando una sollevazione popolare che di lì a pochi giorni avrebbe inaspettatamente obbligato il presidente tunisino Ben Ali a fuggire dal paese. Come un incendio sull'erba secca, dal suo sacrificio la rivolta esplode dapprima in Nord Africa e si diffonde da un paese all'altro nel vicino e Medio Oriente. Tunisia, Egitto, Libia, Algeria, Yemen, Siria, già oggi il panorama medio orientale appare irriconoscibile rispetto a quello che ci sembrava familiare un anno fa. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Mario Scatton che ha la parte tecnica, a Maria Serena Tulli e Andrea De Angelis che sono in regia. Fabio Colagrande al microfono. Parliamo di primavera araba. Questa primavera esplosa all'inizio dell'anno che sta per concludersi, il 2011. Che bilancio trarne in un momento in cui l'ascesa dei partiti islamisti in paesi capofila di questa rivolta come l'Egitto, la Tunisia, preoccupa e mette in particolare in difficoltà le comunità cristiane, le comunità che aspirano alla libertà religiosa. Per trarre un bilancio, noi siamo al telefono con padre Samir Khalil Samir, islamologo, docente all'Istituto San Joseph di Beirut, con cui siamo collegati, ma anche qui a Roma al Pontificio Istituto Orientale. Padre Samir, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a te Fabio.
Noi approfittiamo anche per rivolgerle i migliori auguri per questo tempo di Natale e anche un auguro di buon anno.
Auguri a tutti quanti, speriamo che la pace venga.
Padre Samir, alla fine di questo 2011 sembra che nei paesi che hanno guidato la cosiddetta primavera araba, come la Tunisia e l'Egitto, stiano andando al potere i partiti islamisti. Questo è visto con preoccupazione in diverse parti del mondo. Ciò significa che la rivoluzione per la democrazia e i diritti umani è fallita?
Non è fallita e non è come si sperava. In che senso? Questo mostra la struttura reale della popolazione, della cittadinanza. In realtà la Tunisia aveva un regime laico da 50 anni e più, dal tempo di Bourguiba, ma c'erano dappertutto in Tunisia delle tendenze islamiche che accettavano questa laicità. In Egitto non c'era un sistema laico, ma in pratica più o meno, anche se l'articolo 2 della Costituzione diceva e dice ancora che la Sharia islamica è il fondamento della legislazione. In Egitto la tendenza islamica è molto più forte. Sono due cose. Da una parte, difatti, la popolazione ovunque nel mondo arabo-islamico vede l'Islam come l'ideale della vita sociale, politica, religiosa, eccetera. È difficile cambiare questo. La questione è come ognuno interpreterà la presenza islamica nella vita politica e sociale. È qui che vedremo se c'è un passo avanti o meno. La seconda cosa è che l'Islam si presenta in partenza dall'inizio come un progetto globale, un progetto culturale, sociale, politico e naturalmente religioso. Dall'inizio Maometto ha fatto delle guerre, delle conquiste. Era un capo religioso, politico, sociale, giuridico, eccetera. I musulmani dicono che questa è la particolarità del profeta. Alcuni dicono ma non deve essere riprodotto oggi perché non abbiamo più un profeta. Altri dicono no, ma ci ha lasciato delle norme che dobbiamo applicare. Io credo che tocca a noi adesso, cittadini arabi, di definire il rapporto tra l'Islam e i grandi principi della democrazia, dei diritti umani. Stavo ascoltando anche un dibattito tra un salafita e un liberale, ambedue famosissimi in Egitto, molto serio. Ebbene, il salafita anche si riferisce, dice: noi vogliamo applicare i diritti umani solo, che aggiunge, quelli compatibili con la Sharia islamica. E qui certamente che c'è già una differenza. Ma in questi paesi la rivoluzione non è fallita, ma deve adattarsi e deve evolvere verso una più grande democrazia e una migliore applicazione dei diritti umani.
Quali sono stati i frutti positivi di questa primavera araba finora?
Frutti positivi è già il movimento, il fatto si può opporsi al governo. Anche in un paese come la Siria, dove ogni giorno muoiono decine di persone, c'è un passo positivo. Hanno osato e continuano di affrontare un regime che non esita a sparare. È stato anche lo stesso in Libia, sarebbe stato lo stesso se la Libia non fosse stata aiutata dal di fuori, da alcuni paesi europei, come anche dal Qatar, che sosteneva finanziariamente e militarmente. Dunque, questo è il primo passo. Si può rigettare il potere quando questo potere è autocratico. Il secondo passo positivo, frutto positivo, è l'inizio di un dibattito popolare di tutti quanti per dire che progetto abbiamo per il paese. Questo si è visto in Tunisia, si vede in Egitto, ma si vede in tutto il mondo arabo. Non c'è giorno che passa senza che ci siano dei dibattiti televisivi o popolari, comunque ascoltati e guardati da milioni di persone. È una novità nel mondo arabo, nella politica araba. Già questo per me è un frutto positivo, accanto a frutti negativi, cioè mostra che siamo all'inizio di un movimento. Dobbiamo realizzare un fatto: da più di 50 anni la maggioranza dei paesi arabi non conosce la democrazia. Abbiamo avuto regimi militari o regimi despotici, o comunque dappertutto non c'è una democrazia in pratica. Dobbiamo imparare come si fa a vivere democraticamente.
Di fronte a casi in cui la primavera araba ha portato alle elezioni, come Tunisia e Egitto, ce ne sono altri come Libia e Siria, in cui questo movimento ha portato poi all'esplosione di conflitti. Possiamo ugualmente definirlo un fenomeno positivo, nonostante queste guerre che hanno fatto numerosi morti?
Come dicevo, è positivo il semplice fatto che la gente non ha più paura. È terribile pensare che la gente scende per strada e sa che potrebbe non tornare a casa, ma scende lo stesso. Vanno disarmati di fronte a carri armati, di fronte a un esercito. Questo è una cosa che non era pensabile un anno fa, e dunque è già positivo. Ma c'è altre cose negative, cioè che i potenti non vogliono lasciare il potere. Si è voluto tanti morti per arrivarci, e come dicevo si è voluto per la Libia l'aiuto esterno, ma ci sono paesi dove ancora non è cominciato il movimento, altri dove il potere non è despotico e hanno fatto delle concessioni. Il Marocco ha cercato rapidamente di dire: facciamo delle riforme. L'Algeria non ha fatto granché perché sono ancora traumatizzati dalla guerra civile, dove sono morti più di 100.000 persone. E dunque ogni paese ha una situazione diversa. In Arabia Saudita non se ne parla neppure, anche se c'è un movimento lento per una più grande liberalizzazione. Siamo a vari livelli, ma il movimento è iniziato ed è questo che è già positivo.
Siamo con l'islamologo padre Samir, stiamo cercando di trarre un bilancio da questo anno, che è l'anno in cui è esplosa la cosiddetta primavera araba. Padre Samir, i cristiani in questo momento particolare temono più di tutti l'avvento di governi islamisti che appunto nei paesi che sono stati protagonisti della primavera araba limitino la loro libertà religiosa. Quale ruolo possono e debbono avere in questa fase i cristiani, secondo lei?
Il timore dei cristiani è chiaro e è fondato, cioè si sapeva e si vede adesso la tendenza è per l'islamismo, mentre i governi precedenti cercavano di controllare i movimenti islamici, li hanno messo in prigione in Egitto, in Tunisia, erano o esiliati o condannati, eccetera. Adesso viene fuori e dunque mostra la realtà del paese. Per i cristiani dappertutto, in Siria anche, temono molto l'arrivo degli islamisti al posto dei regimi che abbiamo. Questo è un vero pericolo, però dobbiamo vedere che gli islamisti non sono il demonio e possiamo anche cambiare questo islamismo. Come fare? L'unico modo è di lavorare insieme, collaborare cristiani e musulmani per più liberalismo, per più democrazia e soprattutto per i diritti umani, per la giustizia, più giustizia sociale. Su questo abbiamo dei fondamenti comuni, musulmani e cristiani. Tutto ciò che è la giustizia, l'uguaglianza sociale, non l'uguaglianza tra uomo e donna, per esempio, dove siamo divisi su questo. Ma penso che lavorando insieme, mostrando che prima i liberali non significa l'Occidente. Per gli islamisti, quando uno dice che è liberale, che c'è, allora dicono, siete occidentalizzati. No, siamo anche per un regime religioso. Abbiamo dei principi religiosi comuni, musulmani e cristiani. Vogliamo anche una certa etica nella società. Vogliamo delle leggi che siano rispettuose delle norme morali comuni a cristiani e musulmani. Ma c'è, per esempio, un punto dove, avendo le stesse norme, diciamo, non posso imporre una morale religiosa, anche se siamo d'accordo che questo sarebbe migliore, ma non la posso imporre, devo fare in modo che la gente la pratica da loro stessi. Insomma, è una collaborazione per salire tutti insieme, come in Occidente, il problema tra i cristiani e i laicisti è molto simile. Dobbiamo lottare per una società più morale, più giusta, e su questo abbiamo delle visioni diverse. È un lavoro di convinzione e di pratica, dimostrare che questo nostro modello effettivamente migliora la società. Credo che sia possibile, anche se il movimento è abbastanza lento e il risultato difficile a raggiungere.
Padre Samir, per concludere questa sua riflessione sul 2011 come anno della primavera araba, come giudica l'atteggiamento mantenuto in questi mesi dai paesi occidentali?
I paesi occidentali in maggioranza hanno guardato il movimento per vedere in che senso va. Sono intervenuti chiaramente nel caso della Libia e non sono intervenuti praticamente nel caso della Siria. Eppure in ambedue i casi c'erano dei paralleli. La differenza forse è che avevano più interessi economici, politici con la Libia e temevano di entrare in conflitto e temono con la Siria e con le conseguenze per la guerra nel Medio Oriente. Si capisce, nessun paese fa qualcosa per motivi idealisti. ognuno pensa ai vantaggi e svantaggi suoi. Questo in politica è normale e non posso criticare né l'assenteismo né l'attivismo degli uni e degli altri. La cosa che speriamo è che ci sia, attraverso un modello dei paesi occidentali, qualcosa che serve per noi. In realtà questo è il grande problema. L'Occidente promuove un sistema più liberale, con più giustizia, con diritti umani, eccetera. Ma nello stesso tempo l'Occidente promuove una società liberale eccessiva che fa che il liberalismo è visto come un regresso e non come un progresso. Perciò, d'una parte, siamo attratti da alcuni aspetti dell'Occidente e dall'altra ne abbiamo paura e diciamo, ecco, porta all'ateismo, porta all'immoralismo, ed è vero anche. E dunque, credo che possiamo imparare gli uni dagli altri. Vogliamo tutti una società più degna dell'umanesimo. E vuol dire, per il mondo islamico, imparare più a vivere la libertà personale. Non si può imporre il bene, si può solo proporre il bene, ma d'altra parte lo devo proporre nelle leggi, e questo l'Occidente deve impararlo. E credo che lavorando insieme politici, filosofi, etici e credenti, potremo arrivare a un sistema più giusto, sia nel mondo islamico, sia nel mondo occidentale.
E noi occidentali cosa possiamo imparare dagli arabi che scendono in piazza per i loro diritti?
Imparare anche il coraggio di lottare e magari dare la vita per un bene superiore, imparare che ci sono anche dei valori religiosi essenziali alla società e che non si può separare totalmente la fede e la religione da una parte, la politica d'altra parte, ma non dobbiamo mescolare tutto. È una relazione non facile tra fede, religione da una parte, politica dall'altra, ma c'è un legame necessario, il legame soprattutto dell'etica e di un ideale morale giusto, comune a tutti e agli individui.
Padre Samir, grazie per questa ampia intervista, ancora auguri e buon proseguimento
grazie
di giornata.
Grazie Fabio e auguri a tutti per l'anno nuovo, che sia un anno più di pace e di collaborazione.
Ringraziamo dunque l'islamologo padre Samir, che ci ha aiutato a tracciare un bilancio di questa primavera araba che ha caratterizzato il 2011. Ma non c'è stata solo questa primavera, ci sono stati altri movimenti di protesta: Occupy Wall Street, gli Indignados. Tutto l'anno che sta per concludersi è stato un anno contrassegnato dalle proteste, da Madrid a New York, dalle capitali arabe a Mosca. Le contestazioni hanno preso di mira ora regimi politici, ora la crisi economica. Tanto che la rivista Time ha nominato proprio The Protester, il contestatore, il personaggio dell'anno, sbattendolo in copertina. Su questo fenomeno globale che ha caratterizzato l'anno che si sta per chiudere, Alessandro Gisotti, della redazione dei nostri notiziari, ha raccolto la riflessione del sociologo Luca Diotallevi. Ascoltiamo.
Questa onda di contestazione che attraversa anche società molto diverse come gli Stati Uniti o il Medio Oriente ci dice tre cose. Una positiva, che la gente ha ancora pancia. E questo è importante perché la pancia, la capacità di indignarsi, di reagire, è una grande alternativa al cinismo. Purtroppo però ci dice che la gente ha poca intelligenza, ma tutti, anche gli intellettuali, cioè protestano ma non sappiamo come costruire un'alternativa, e poi che la gente ha poca disciplina, perché una volta capito pure quello che bisogna fare, occorre fare sacrifici, organizzarsi, essere generosi, perché i cambiamenti si fanno solo insieme. E questo ci porta a un'altra riflessione che si può fare a partire dalla copertina del Time, è che credo sia una rarità che per 2 anni di seguito quel volto è un volto collettivo, dunque un non volto, cioè non abbiamo interpreti di questo cambiamento.
Ecco, chiaramente la contestazione, i contestatari sono trasversalmente presenti, però con degli effetti diversi. Ecco, nei paesi arabi, per esempio, hanno portato alla caduta di regimi decennali addirittura.
Certo, perché la parte destruence è dura, ma è la più facile rispetto alla parte costruence di qualsiasi cambiamento.
In un qualche modo, quindi, questa è stata anche la difficoltà, l'abbiamo visto anche nei paesi arabi, pensiamo alla Tunisia, dove è iniziato questo movimento e dove poi i movimenti giovanili in particolare non sono riusciti ad esprimere un potere. Quindi, in questo senso, è solo puntuale l'effetto oppure può avere delle ricadute di medio-lungo termine?
E questo è il punto. Se i rivoluzionari non diventano la svelta riformisti, i controrivoluzionari fatalmente hanno la meglio. È successo anche in Italia, dagli inizi degli anni 90 noi stiamo chiedendo una democrazia che funziona, ma i centristi, una volta e i controriformisti, una volta camuffati da buonisti, una volta camuffati da alte cariche dello Stato, poi ce la fanno a riportarci indietro. Dunque l'ordine delle cose è quello di trasformarsi velocemente da rivoluzionari riformisti, e qui c'è un suggerimento straordinario nella Caritas in Veritate di Benedetto XVI: imparare a praticare le vie istituzionali della carità.
Ecco, a proposito di Benedetto XVI, i giovani sono stati grandi protagonisti dei movimenti di quest'anno. La loro voglia di cambiamento è anche dedicata a una parte importante del messaggio del Papa per la giornata della pace. Dunque, una sfida anche per la Chiesa.
Ma questo non è un Papa che blandisce un giovane, è un Papa che li sfida, altrimenti non metterebbe al centro della sua attenzione l'educazione. Quindi il Papa sta dicendo ai giovani: crescete la svelta, non rimanete preda delle emozioni interiori o esteriori, ma assumete nelle vostre mani il vostro futuro. Quindi questo è un messaggio straordinario, perché non liscia il pelo ai giovani, ma ne riconosce la dignità e li sfida a diventare velocemente adulti, come le grandi generazioni di giovani, pensiamo a quelle subito dopo la prima guerra mondiale, subito dopo la seconda guerra mondiale, sono diventate velocemente giovani, hanno abbattuto la tirannia e hanno costruito la democrazia.
I social network sono stati lo strumento che ha favorito questi movimenti. Del resto la tecnologia ha sempre in un qualche modo aiutato anche altri moti. Lo stesso Time ricorda che il 1848 fu favorito anche da nuove tecnologie come telegrafo e ferrovie. Ecco, dunque la tecnologia, guardando soprattutto al 2011, è stata in un qualche modo in questo frangente al servizio del rinnovamento?
Non c'è cambiamento senza tecnologia, perché è dalla velocità e dalla qualità della comunicazione che gli uomini riescono, che le donne riescono a trovarsi insieme. Naturalmente della tecnologia si può anche abusare, ma noi sappiamo che ogni cambio tecnologico, pensiamo al 500 e all'invenzione della stampa pochi decenni prima, segue una rivoluzione. Quindi i mezzi di comunicazione non vanno assolutamente umanizzati, non bisogna pensare che essi abbiano già in sé la risposta, ma sono una condizione straordinaria per produrre cambiamento.
Ecco, da ultimo, queste proteste di base mostrano però anche con evidenza una carenza di leadership a livello politico ed economico, direi quasi a livello mondiale ormai.
Certo, e non a caso i giornalisti del Time, che sono intelligenti, a quel volto non hanno potuto dare un nome.
E questo può essere un segnale, come dire, anche preoccupante, visto quello che si diceva all'inizio sui pochi che fanno la storia. In questo caso questi pochi, come dire, sembrano anche latitanti.
Un po' è preoccupante, un po' no. Non è preoccupante perché significa che tutte le vecchie leadership sono finite e non sanno riproporsi, e questa è una buona notizia, diceva Popper. Le vecchie teorie scompaiono non perché i vecchi scienziati si convincono o si convertono, ma perché i vecchi scienziati muoiono, quindi metà del lavoro è fatto. Adesso c'è la seconda metà, quella più difficile, quella decisiva, l'unica che evita le controriforme, è il maturare di nuove leadership, ma per questo occorre disciplina, generosità, speranza, capacità di combattimento.
E queste erano le riflessioni del sociologo Luca Diotallevi sul 2011 come anno delle proteste. Ricordate che la rivista Time ha nominato proprio il contestatore personaggio dell'anno, mettendolo in copertina. L'intervista era di Alessandro Gisotti. Con questa intervista noi chiudiamo la puntata di oggi di Al di là della notizia. Fabio Colagrande vi auguro ancora buon ascolto con i nostri programmi.